La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Buon pomeriggio e bentrovati da Valerio Corzani. Questa è La musica tra le righe, un programma a cura di Monica Nonno con la collaborazione di Erika Manni e la regia di Francesco Mandica. Anche oggi perlustriamo un romanzo alla ricerca delle citazioni musicali che contiene. Sfogliamo le sue pagine cercando di tirarne fuori una colonna sonora. Oggi il nostro compito è piuttosto semplice perché ci occuperemo di un libro di Murakami. La musica ha un ruolo di prim'ordine nelle opere di Haruki Murakami. Non c'è romanzo o racconto del maestro giapponese che non contenga un riferimento musicale, frutto innanzitutto del grande amore che lo scrittore nutre per questa forma d'arte, in particolare per il jazz, cui ha dedicato il libro Ritratti in Jazz, che lo ha fatto anche diventare il gestore di un jazz club per alcuni anni. Ma come vedremo, non c'è solo il jazz nel suo background. L'opera di Murakami sembra costruirsi con una sorta di approccio di necessità nei confronti della musica. La musica è proprio parte costitutiva del bilancio poetico dei suoi romanzi ed è come se senza le decine di citazioni di canzoni, brani e musicisti il suo slancio narrativo non potesse avere lo stesso appeal e lo stesso grado di riconoscibilità stilistica. Se togliessimo ogni riferimento musicale, le storie rimarrebbero monche, i personaggi incompleti e le visioni di Murakami sarebbero delle bozze incompiute. E proprio per questo c'è perfino un sito, harukimusic.com, che mette insieme tutta la musica citata da Murakami e la divide, pur con qualche inesattezza, romanzo per romanzo. Noi oggi faremo questo stesso esercizio. Del resto è così che costruiamo sempre questa trasmissione. Ci concentreremo sul primo romanzo scritto da Murakami, La fine del mondo e il paese delle meraviglie, uscito in Giappone nel 1985 e pubblicato in Italia da Einaudi solo nel 2008. Come sempre, partiamo dalla quarta di copertina.
In una piccola e spettrale città che mura insormontabili separano dal resto del mondo, gli abitanti, privi di ombra e di sentimenti, vivono al riparo da qualunque emozione. Un nuovo arrivato ha il compito di leggere i vecchi sogni nel teschio degli unicorni, i soli animali del luogo, cogliendo frammenti di memorie e di un'altra vita o dimensione. Parallelamente, in una Tokyo futuribile e disumana, un uomo viene coinvolto da uno scienziato geniale ma sconsiderato in un esperimento a rischio della vita che lo porterà a calarsi nei sottosuoli della città, in lugubri voragini animate da creature mostruose e maligne, metafora delle paure che agitano le coscienze. Proprio nel buio fitto della mente si troverà la soluzione che lega i personaggi dei due mondi, in realtà l'uno il riflesso dell'altro.
Murakami aspetta parecchio questa volta di introdurre un riferimento musicale. Occorre arrivare a pagina 103, ma vale la pena di attendere perché la citazione è davvero suntuosa. Due bellissimi concerti per pianoforte di Mozart.
Dato che restava tempo, aprii una lattina di birra e bevendone un sorso ogni tanto preparai anche delle verdure bollite col gigembro e dei fagioli alla salsa di sesamo. Poi mi stesi sul letto e ascoltai un vecchio 33 giri, un concerto di Mozart. La musica di Mozart mi emoziona molto di più quando l'ascolto da vecchie registrazioni, ma può darsi che sia solo una mia idea, naturalmente. Passarono le 7, fuori dalla finestra ormai era calata la sera, ma lei non si faceva vedere. Nell'attesa finì con l'ascoltare per intero i concerti per pianoforte numero 23 e 24. Forse ci aveva ripensato e aveva deciso di non venire. In tal caso non potevo biasimarla. Sotto tutti i punti di vista era la cosa più ragionevole. Rassegnato stavo già cercando un altro disco quando suonò il campanello. Andai a guardare dallo spioncino. Nel corridoio c'era la bibliotecaria con dei libri stretti al petto.
Thank you.
il secondo movimento adagio del concerto per pianoforte numero 23 in La maggiore K488 di Wolfgang Amadeus Mozart, nell'esecuzione di Vladimir Horowitz e dell'orchestra del Teatro alla Scala, diretta da Carlo Maria Giulini. Una vecchia registrazione per accondiscendere ai gusti del nostro cibermatico. Abbiamo detto che il libro è strutturato in due filoni narrativi. I capitoli dispari sono ambientati a Tokyo, il paese delle meraviglie. I capitoli pari, in cui la musica fa capolino molto meno spesso, si svolgono in una città spettrale, distopica, nella quale l'inverno sembra essere una stagione eterna e distruttiva. Siamo appunto alla fine del mondo. Il buio, la coscienza, la distruzione sono i temi portanti di questo romanzo. Si alternano e susseguono per 510 pagine. I due protagonisti sembrano indipendenti l'uno dall'altro, ma è davvero così? O si riuniranno in qualche fantomatico livello dell'universo? Sarà possibile lo scambio tra le due dimensioni? L'atmosfera apocalittica non impedisce a Murakami di ritagliare spesso la descrizione della vita quotidiana dei suoi personaggi. Quadretti intimi, scene erotiche, passaggi divertenti in cui i protagonisti parlano delle loro passioni letterarie e musicali. Nel capitolo "Uno straordinario appetito ci lecca Leningrado", Murakami menziona Johnny Mathis, un cantante attivo a partire dalla metà degli anni 50, specializzato in canzoni sentimentali.
Lei si alzò tutta nuda dal letto e andò in cucina a preparare due vodka tonic. Nel frattempo io misi sul piatto dello stereo un 33 giri di Johnny Mathis che conteneva Teach Me Tonight. Tornai a letto e accompagnai a bassa voce la musica. Io, il mio pene molle e Johnny Mathis. Stavo canticchiando quando la ragazza tornò con i due bicchieri, servendosi come vassoio dei due libri sugli unicorni. Bevemmo adagio, ascoltando Johnny Mathis.
In effetti, anche Teach Me Tonight, il brano che cita Murakami in questo passaggio, è una torch song, cioè una canzone molto romantica che si adatta bene a sonorizzare l'incontro tête-à-tête non privo di riferimenti erotici tra la giovane bibliotecaria e il cibermatico. La cosa strana però è che qui Murakami ci tende un piccolo tranello, perché Johnny Mathis non ha mai registrato quella canzone e non sono nemmeno sicuro che l'abbia mai cantata dal vivo. Ha registrato Tonight, Love Me Tonight, Teacher Teacher, tutte canzoni d'amore finite spesso nel palinsesto dei suoi dischi, ma mai Teach Me Tonight. Sappiamo che spesso gli scrittori nei romanzi si divertono a dare notizie false o contraffatte, lo fanno anche quando si tratta dei riferimenti musicali. Evidentemente l'abbiamo visto ad esempio in un romanzo di Salman Rushdie, La terra sotto i suoi piedi, che era pieno di questi trabocchetti. Ebbene, qui anche Murakami si diverte alle nostre spalle, ci dà con nonchalance una falsa notizia. Siccome però il focus di questo passaggio del libro non è solo Johnny Mathis, ma anche la canzone, vi facciamo dunque ascoltare Teach Me Tonight nella splendida interpretazione di Nat King Cole.
Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you
a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight.
La fine del mondo e il paese delle meraviglie può essere considerato il romanzo più visionario di Haruki Murakami. Nessuno dei protagonisti ha un nome proprio, come se il nome non fosse più importante alla fine del mondo, ma tutto venga connotato dal proprio lavoro. C'è il professore, suo nipote, il lettore dei sogni, il guardiano, il colonnello, e c'è l'incapacità di provare sentimenti, una sorta di oblio del cuore che accomuna gli abitanti della città, come se vivendo senza cuore si riuscisse a raggiungere la pace, la tarassia. Deve portar pazienza, dice a un certo punto una ragazza al lettore di sogni, dopo verrà la salvezza e allora anche lei non conoscerà più l'angoscia né il dolore, sparirà tutto, anche il senso del provvisorio non significherà nulla. Dunque il cammino segnato dallo scorrere inesorabile delle ore nel paese delle meraviglie e dell'immota eternità nella fine del mondo si incontrano con personaggi bizzarri e fuori dagli schemi. Ora facciamo un salto nel capitolo controllo biglietti i police pulizia, quando il cibermatico, un uomo di 35 anni con un matrimonio fallito alle spalle che lavora per il sistema ed è l'unico in grado di effettuare lo shuffling, una procedura che riesce a criptare i dati elaborati, e dall'altra parte la nipote del vecchio scienziato intento a provare a fermare il meccanismo che sta innescando una vera e propria apocalisse, la fine del mondo del titolo, si ritrovano a cercare un taxi davanti a un supermercato. Li carica un tassista cappellone che va pazzo dei police e sta ascoltando una loro cassetta da un gigantesco sound system piazzato nel taxi.
Usciti dal locale, io cercai di fermare un taxi. Sporchi come eravamo, dovemmo aspettare parecchio prima che un tassista ci facesse la grazia di farci salire. Era un ragazzo dai capelli lunghi che aveva posato sul sedile accanto al suo un grosso stereo portatile e ascoltava una cassetta dei Police. Gli urlai il mio indirizzo e mi lasciai andare contro il sedile.
I'm
Haruki Murakami, nato nel 49 a Kyoto, è uno degli scrittori più prolifici, letti e apprezzati dei nostri tempi ed è, lo dicevamo, un grande appassionato di musica, parola da lui preferita, tanto che in Kafka sulla spiaggia la cita ben 91 volte. Nella fine del mondo, il paese delle meraviglie, compare tantissime volte la parola musica e compare spesso anche Bob Dylan. Di Bob Dylan vengono citate almeno 5 canzoni in questo libro. Uno dei passaggi più belli è senz'altro quello in cui Murakami, nell'ennesimo dialogo tra uno dei due protagonisti e una ragazza, ci sono tanti dialoghi di questo tipo nel libro, un uomo e una ragazza che parlano un po' di tutto, descrive l'incontro tra i due in un autonoleggio. Lei è una commessa della concessionaria. Il cibernatico, prima di noleggiare un'auto, vuole provare anche l'autoradio, infila una cassetta di Bob Dylan e la ragazza si illumina.
È Bob Dylan questo? Sì, dissi, Bob Dylan in Positively 4th Street. Per piacere ancora dopo 20 anni, deve essere veramente una canzone stupenda. Bob Dylan, si capisce subito che è lui. Perché suona l'armonica peggio di Stevie Wonder? Lei rise di nuovo. Era bello farla ridere. Riuscivo ancora a far ridere le ragazze. No, il fatto è che ha una voce inconfondibile. È come un bambino alla finestra che sta a guardare la pioggia fuori. È una bella definizione, dissi. Lo era davvero. Avevo letto un sacco di libri su Bob Dylan, ma non avevo mai trovato una definizione così azzeccata. Semplice ed essenziale. Quando glielo dissi, lei arrossì.
Anche in questo romanzo, dalla prosa minuziosa ed evocativa, Murakami gioca con la realtà. Una sorta di bolla in cui le persone non provano nulla eccetto il senso del dovere verso il proprio lavoro. Siamo nel capitolo Un tronchesino, salsa al burro, un vaso di ferro, e il cibermatico e la bibliotecaria con l'appetito insaziabile vanno prima al ristorante e poi si rifugiano a casa per fare l'amore. Murakami riempie questo passaggio di citazioni musicali, i concerti brandeburghesi di Bach, Benny Goodman, Jackie McLean, Miles Davis, i Duran Duran, I'll Be Home cantata da Pat Boone, Georgia On My Mind nella versione di Ray Charles. Dopo aver fatto l'amore, continuano ad ascoltare musiche e finiscono per imbattersi in un vinile di Bing Crosby, in particolare su una ballata popolare irlandese che parla del messaggio di saluto di una madre al proprio figlio che sta partendo per la guerra, un brano con un tema drammatico trasformato da decine di interpretazioni commissionate dall'industria discografica americana in una sorta di hit strappalacrime.
Facemmo l'amore 3 volte, poi andammo sotto la doccia, tornammo sul divano, ci avvolgemmo insieme in una coperta e ascoltammo un disco di Bing Crosby.
Oh Danny boy, the pipes are calling.
Ottimo questo divano, dissi. È vecchio e malconcio, pensavo quasi di cambiarlo. No, va bene così com'è. Allora me lo tengo. Canticchiai Danny Boy insieme a Bing Crosby.
The summer's gone and all the roses falling.
Ti piace questa canzone? Sì, mi piace, dissi. Alle elementari l'ho suonata a un concorso di armonica e ho vinto 12 matite. Ero bravo una volta a suonare l'armonica. Lei rise. È proprio strana la vita, fece. Sì, strana. Mise di nuovo Danny Boy e di nuovo io la cantai. La seconda volta, non so perché, mi diede tristezza.
Le musiche scelte da Murakami a volte stonano, possono essere totalmente ossimoriche rispetto a ciò che si sta raccontando, come le musiche che i personaggi sono costretti ad ascoltare quando entrano in una lavanderia o in un bar, che però in qualche modo rimandano a ricordi, a pensieri, a nostalgia, a emozioni, come succede anche a noi. La musica è invasiva, un po' come gli odori, è impossibile da controllare. Le orecchie non hanno palpebre e siamo costretti a cedere parte di noi stessi a questo flusso. In questo romanzo fanno capolino spesso ad esempio i Duran Duran e funzionano per Murakami, che non sembra amarli molto, più come Madeleine anagrafica che non come riferimento musicale. Ma ci sono, l'abbiamo visto, anche decine di citazioni di musica meravigliosa. Una delle ultime è ad esempio a pagina 478, nel capitolo Una luce, introspezione, abluzioni. La fine del mondo apparentemente si avvicina e uno dei protagonisti ascolta una trasmissione radiofonica attraverso una radio a transistor. Il DJ si dedica a canzoni con temi autunnali. Dunque, Early Autumn. Una canzone composta da Ralph Barnes e Woody Herman. La canzone è nata dal quarto segmento del brano Summer Sequence di Barnes ed è stata originariamente registrata dalla big band di Herman il 27 dicembre del 47 con un eccezionale assolo di 8 battute del sassofonista Stan Getz. Herman chiese poi a Johnny Mercer di scrivere il testo e nel 52 registrò nuovamente la canzone incaricandosi lui stesso della parte vocale. È con questo magnifico brano che ci salutiamo, lasciando giustamente in sospeso i tanti fili della trama che ancora non sono stati sviscerati e conclusi e la cui scoperta deleghiamo a voi ascoltatori, lettori. Possiamo solo anticiparvi che le due storie, apparentemente slegate, alla fine si intersecano fino a completarsi. Un cordiale saluto da Valerio Corzani e buon Woody Herman.
when an early autumn walks the land and chills the breeze and touches with her hand the summer trees, perhaps you'll understand what memories I own. There's a dance pavilion in the rain, all shuttered down a winding country lane, all russet brown, the frosty window pane shows me a town grown lonely. That spring of ours that started so April-hearted seemed made for just a boy and girl. I never dreamed.